Siamo a Nain, una cittadina nei pressi di Nazareth, quindi siamo in Galilea, e il nome Nain probabilmente significa ridente, grazioso. Ebbene, alla porta dell'ingresso della città di Nain noi incontriamo due cortei. Il primo sta entrando nella città ed è quello di Gesù con i suoi discepoli, e insieme a loro viaggia una grande folla. Il secondo sta uscendo dalla città ed è quello di una madre vedova e con lei molta gente che l'accompagna. Vi è però una diversità notevole. I due gruppi si incrociano, ma hanno delle direzioni opposte. Il primo è una comitiva in viaggio, pieno di vita. Il secondo è una processione di lutto, di morte. E il corteo funebre ci lascia particolarmente sgomenti, perché è morto un giovane. E la morte in tale età è sempre un fatto tragico. Per di più, figlio unico, e sua madre è anche vedova. In aggiunta, la dimensione di questa tragedia è amplificata pure dal fatto che l'unica ricchezza di una vedova, che non poteva più contare sul marito, cosa grave soprattutto in una società patriarcale come era quella di allora, è l'unica ricchezza per il futuro e per la sua vecchiaia, era proprio quel figlio unico, unico. Quindi ella rimane senza protezione, rimane senza un appoggio, una sicurezza economica. Può essere questa donna bene ascritta tra gli ultimi, donna provata nei sentimenti, negli affetti, donna provata nella sua condizione sociale, economica, donna provata sul suo futuro, nella sua speranza, nel senso della sua vita. Quindi Gesù, portatore di vita, va verso questa città, ma da questa città esce la morte. Ed è singolare che nel Vangelo non ci viene detto nulla sui sentimenti delle persone. Non sappiamo, ad esempio, se la madre pianga, gema, soffra, se i presenti si profondano in lamenti, in consolazioni, oppure quali pensieri agitano la loro mente. Ma questo vuoto è proprio voluto da Luca per dar maggior risalto a ciò che è importante, cioè i sentimenti di Gesù. Quindi tale silenzio nella narrazione è voluta perché risaltasse quello che Gesù sta provando. Vedendola, il Signore fu preso da grande compassione per lei. Gesù vede la scena e se ne accorge, e passando si ferma, e è proprio la compassione che lo fa fermare, ed è lui allora il buon samaritano della parabola, che vedendo la necessità della persona che ha dinanzi si ferma. E la trama incomincia qui, con il fatto che Gesù vede la scena del corteo funebre e va lui a incontrare la donna che piange senza speranza, perché la donna sta chiedendo niente, è chiusa nella sua disperazione. Nulla chiede perché è sovrastata dalla morte, e la morte è più forte di tutto. Chiude tutti i varchi del futuro. Una donna di cui Gesù non conosce altro se non il pianto. Gesù non sa nulla della vedova di Nai e non sa se questa donna ha dei meriti, perché il suo unico merito è la disperazione. Ma attenzione a che cosa Luca dice. Vedendola, il Signore fu preso da grande compassione per lei, ed è la prima volta che l'evangelista Luca usa questa espressione, il Signore. E voi sapete che questa espressione indica il Cristo risorto. Ebbene, il Signore del tempo e della storia, nella sua gloria, è preso da grande compassione per noi uomini, per il nostro bisogno di uomini. In quella vera compassione ci viene detto che il Signore non distoglie lo sguardo dalle nostre croci, che il Signore non è stanco della nostra vita, che il Signore non è distratto dinanzi a quello che noi gli chiediamo. No, è preso da grande compassione, e la sua compassione è un'azione con la quale restituisce vita a chi non ce l'ha. Ed è l'atteggiamento di Dio verso tutte le situazioni di dolore, anche se noi vediamo che quelle situazioni Egli non le risolve secondo le nostre attese, e soprattutto non le risolve secondo la nostra fretta. Dio non gode del dolore. Dio non ama chiudere gli occhi. Dio non si diletta nel lavarsi le mani. Dio ha compassione, e la sua compassione è attiva, restituisce vita a chi vita non ce l'ha. E le disse: non piangere. Le stesse parole Gesù le ripete davanti a tutte le situazioni di dolore. Non piangere. Se la malattia distrugge il tuo corpo, ricordati che la salute non è il primo bene della vita. Chiara Badano nasce il 29 ottobre 1971. A 17 anni, durante una partita a tennis, per un dolore lancinante alla spalla, scopre di avere un tumore tra i più spietati, l'osteosarcoma. Muore a 19 anni e chiede di essere sepolta con l'abito bianco, come una sposa che va da Cristo. non piangere. Se la morte arriva in giovane età, non ritenerla una disgrazia. Non è il numero degli anni che dà valore ad una vita, ma è la qualità morale della vita che dà valore agli anni. Carlo Acutis nasce il 3 maggio 1991 a causa di una leucemia fulminante, muore a 15 anni. Messa e comunione quotidiana, rosario quotidiano e l'adorazione eucaristica, convinto che quando ci si mette di fronte al sole ci si abbronza, ma quando ci si mette dinanzi a Gesù Eucaristia si diventa santi. Non piangere. Se la prova ti sbarra le strade e ti brucia i sogni, ci sono altre strade per poterti realizzare. Benedetta Bianchi Porro nasce l'8 agosto 1936. La colpisce la neurofibromatosi diffusa. Si tratta di tumori che colpiscono i centri nervosi e il risultato finale è la paralisi dell'organismo e la sua totale insensibilità. Portata a Lourdes, assiste ad una guarigione miracolosa e la madre si lascia sfuggire un lamento: perché il Signore non ha guarito te? La giovane risponde: mamma, io non ho chiesto la guarigione. La mia missione è portare la croce. Muore a 27 anni. Si avvicinò e toccò la bara, mentre i portatori si fermarono. Poi disse: ragazzo, dico a te, alzati. Il morto si mise seduto e cominciò a parlare, ed egli lo restituì alla madre. Gesù compie il miracolo, grande miracolo, certamente. Ma dicevamo che a Nain si incrociano due cortei che hanno delle direzioni opposte: quello di Gesù per un viaggio verso la vita, pieno di vita; il secondo una processione di lutto, di morte. Il vero miracolo è l'impegno che Dio ha preso di redimere tutto il dolore umano. Infatti, alla fine, che cosa dicono insieme tutti e due i cortei? Tutti furono presi da timore e glorificavano Dio dicendo: Dio ha visitato il suo popolo. Dio ha visitato il suo popolo. Chi visita è uno che vede da vicino, è uno che si preoccupa, è uno che ci soccorre. È questa roba qui che dobbiamo vedere. di cui noi ci dobbiamo accorgere. Dio ha visitato il suo popolo. Dio visita il suo popolo perché Gabriele visita Maria Nazareth e compie in lei la promessa del Messia. Maria visita Elisabetta ed è Dio che la visita, dandole la gioia inaspettata di diventare, di essere madre. Gli angeli visitano i pastori e a loro volta visitano il bambino a Betlemme e trovano con gioia il loro Salvatore. Dio visita Chiara Badano, Carlo Acutis, Benedetta Bianchi Porro. E che visita è? Un castigo? Una maledizione? Una punizione? È la visita di Dio che bisogna riconoscere nelle ore buie, nei momenti tragici. Dice la vedova di Sarepta: che cosa c'è fra me e te, o uomo di Dio? Sei venuto da me per rinnovare il ricordo della mia colpa e per far morire mio figlio? Costei interpreta i fatti secondo i sensi di colpa. Dio punisce perché io ho fatto qualcosa di male. Siccome ho sbagliato, è arrivato il momento in cui mi viene chiesto conto con la morte di mio figlio. È accettabile pensare in questa chiave? Dio rimprovera, Gesù rimprovera Gerusalemme perché non ha conosciuto il tempo in cui è stata visitata. Cristo ha vinto il peccato. Dio è più grande del peccato. Dio ha visitato il suo popolo. Chi visita è uno che vede da vicino. È uno che si preoccupa. È la visita di Dio che bisogna riconoscere, una visita colma di compassione amorevole. Chi riconosce la visita di Dio sente il suo tocco di vita e diventa capace di parola profonda. Per Chiara è visita dello sposo. Per Carlo è visita che fa diventare santi. Per Benedetta è visita per una missione. Una parola da loro che narra la visita di Dio ed è piena di speranza. Oggi, attraverso il Vangelo, siamo invitati a credere in queste parole: Dio ha visitato il suo popolo. tanti funerali senza speranza. Creano i loro cortei proprio sui silenzi di morte che attanagliano i nostri cuori. Dio si è preso l'impegno di redimere tutto il dolore umano ed è un vero miracolo.